Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Spazio aperto, scuola, società e cultura.
Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Antonella. Ciao Antonella.
Buongiorno a tutti.
Benvenuta Angelo in regia. Allora, oggi abbiamo con noi ospiti i ragazzi, le ragazze. Oggi sono quattro ragazze.
Oggi siamo al femminile.
Esatto. Del liceo classico Legnani e ci parleranno della settimana dell'educazione civica. Abbiamo Ambra, Chiara, Martina e Asia. Ciao a tutte, benvenute.
Ciao, buongiorno.
Bene, da dove cominciamo? Da che cominciamo? Allora, questa settimana, allora, il tema è importante, no? L'educazione civica non è, voglio dire, no? È stata forse anche trascurata, no? Negli ultimi anni.
Sì, negli anni, ma adesso è tornata
adesso,
molto
giustamente, giustamente. È stata un po' ripresa.
Sì, esatto, da noi a Legnani da ormai un paio d'anni dedichiamo una settimana di educazione civica, la prima settimana al rientro delle vacanze di Natale, e in cui facciamo tutte le classi fanno 6 ore per settimana, per appunto a giornata, e ogni classe ha un tema, quindi ogni annata più che altro. Io volevo parlare più che altro del programma delle quarte in generale. Infatti io sono di quarta. Il programma di quarta andava in varie direzioni. La principale era la democrazia e l'educazione stradale, perché ovviamente siamo tutti più o meno nell'anno dei 18, chi li fa prima, chi li fa dopo, chi li ha già fatti, ma è comunque il periodo in cui iniziamo a ragionare sulla patente o comunque chi inizia a prendere motorino e altro. E di conseguenza abbiamo dedicato mercoledì 6 ore solo all'educazione civica, in particolare appunto all'educazione stradale, in cui tutte le quarte si sono ritrovate nell'aula magna del GB Grassi a fare diversi incontri sull'educazione stradale,
quindi nell'aula magna di un'altra scuola.
Esatto, perché come appunto ho già detto, tutte le classi di tutta la scuola facevano educazione civica, quindi la nostra aula magna, essendo un po' più piccola, era anche già occupata da altre classi. E abbiamo fatto 4 incontri. Il primo è stato con le forze dell'ordine, i carabinieri e la polizia locale, e appunto ci ha parlato un po' dell'importanza dei nuovi cambiamenti del codice stradale, l'alcol test, e abbiamo anche parlato...
Sì, perché ci sono stati dei cambiamenti, sì. Quindi vi ha un po' aggiornato.
Esatto.
Voi non avete ancora la patente, però
no.
Giustamente...
Anche perché comunque sono cambiate anche soprattutto le regole per quanto riguarda l'alcol test, e poi essendo poi noi diventeremo neopatentati, per i primi 3 anni il livello di alcol deve essere 0, nel caso proprio da neopatentato fino ai 21 anni non possiamo sforare di niente. E abbiamo fatto un incontro con un pilota di Formula Renault, campione italiano di Formula Renault e Formula 3, Lawrence Balestrini, che ci ha spiegato come paradossalmente lui, che per lavoro va a 300 all'ora sulle piste di Monza o di Imola, come comunque sia importante rispettare le regole della strada. E ci ha anche spiegato il suo incidente, e ha fatto un incidente sui percorsi di Imola, e ci ha spiegato come effettivamente rispettare tutte queste norme possono salvarti la vita. E ha fatto un po' comunque un intervento abbastanza ironico, abbastanza particolare comunque. È un personaggio particolare, Lawrence Balestrini. Però comunque...
Però mi ha saputo prendere,
sì,
perché
sì.
Vedo che ti è rimasto in mente, vedo che ti ha lasciato una traccia, per cui cioè non è stato qualcuno che ha parlato e basta.
Sì, ci ha coinvolto, ci ha fatto
fare
anche...
vi ha coinvolto, ha fatto presa,
si dice. Sì, ci ha fatto fare anche degli esercizi. Per esempio, il nostro prof di educazione fisica insieme a lui hanno portato questo paio di occhiali che simulavano la vista di una persona ubriaca.
Ah.
E ci hanno fatto vedere come effettivamente se ci lanciano una pallina da tennis, come effettivamente tu non riesci a prenderla perché hai la vista completamente annebbiata, è come se vedessi un piccolo tunnel, no?
Ah.
E quindi non riuscivi a prendere niente, quanto effettivamente una volta che sei sotto gli effetti dell'alcol... quanto la tua vista cambia quando effettivamente i tuoi riflessi non sono pronti, anche semplicemente prendere una pallina che ti arriva davanti al viso, cioè molto più semplice.
L'effetto alcol, insomma.
Esatto.
No.
E poi abbiamo fatto altri 2 incontri.
Poi per ragazzi di quarta che si avviano a prendere la patente in quell'anno, l'anno dopo, insomma,
siamo tutti lì più o meno.
Sono sul pezzo, insomma.
E poi abbiamo fatto altri 2 incontri che invece sono stati molto più toccanti. Il primo è stato con una coppia di genitori che hanno perso la figlia nel 2011 per un incidente stradale. Per un incidente stradale. E da anni ormai raccontano la storia di questa ragazza che appunto per per la mancata cintura.
Addirittura.
In un incidente.
È sbalzata fuori.
E quindi è stato toccante come effettivamente bastava che lei tenesse la cintura, come il casco o altro. Quindi è importantissimo, è molto importante queste cose che vengano dette.
Sì, tante volte si prendono con superficialità. Esatto. Ah, ma sì, ma tanto cosa vuoi che capiti? Invece, guarda, esatto, si salvano la vita.
Esatto. E hanno, cioè, si vedeva quella punta di amarezza nella voce del padre, no? Perché dice, cavolo, bastava la cintura. Poi alla fine, chiaramente, erano tutti, comunque, nonostante siano passati 13 anni, 14, comunque distrutti, ma capisci quanto bastava una cosa per, magari semplicemente poteva magari rimanere paraplegica, quindi senza magari perdere l'uso degli arti inferiori, però comunque era lì. E a proposito di quello, abbiamo fatto un altro incontro con un campione paralimpico di nuoto, delfino mi sembra, che si chiama Alessio Tavecchio, che anche lui vittima di un incidente in moto.
Ha perso le gambe.
Sì, ha perso l'uso delle gambe.
Tutte e due?
Tutte e due, paraplegico. E perché per colpa di una buca, però. Infatti ci ha, esatto, ci ha raccontato che è stato 8 anni in
terapia?
In tribunale.
Ah, 8 anni per poter
avere un risarcimento danni, perché chiaramente ha perso l'uso delle gambe, per dimostrare che effettivamente era 50 all'ora. Ci ha spiegato che lui andava a 50 all'ora quando ha fatto l'incidente.
Ha preso una buca.
Dove è successo? L'ha detto.
A Monza.
Perché lui ci ha spiegato come effettivamente non sono cose così lontane da noi. Lui ci diceva era il migliore, lui guidava benissimo, aveva la moto, la macchina, guidava nei percorsi di Monza, però ovviamente non come pilota ma come per esperienza, era bravo. Lui diceva, cavolo, non è che succede solo agli imbranati che non sanno guidare. Cioè, tu, una persona normale può pensare, vabbè, quello che magari non sa guidare appena preso la patente, capita l'incidente. Lui diceva, cavolo, ero il migliore, perché a me... Però è stato molto bello perché poi lui ci ha spiegato come da questo il suo sogno è rimasto comunque tornare a camminare. Lui spera ancora che magari qualche medico in futuro trovi qualcosa con le cellule staminali per poterlo rimettere
magari
in piedi.
Ecco.
Però nel suo percorso ha detto ci sono due valori importanti che lui ha scoperto, la vita e la salute, no? E la costanza con cui lui si è impegnato, è diventato cavaliere della Repubblica, è diventato campione paralimpico. Dopo 3 anni dall'incidente ci ha fatto vedere la foto di lui, quindi è una ragazza delle Olimpiadi alla cerimonia di apertura, e quindi ha scritto libri, ha aperto un'associazione, una startup,
quindi ha avuto proprio una vita è esplosa in un altro modo.
Ha due figlie, ha una moglie, si è sposato. Nonostante tutto lui ha detto, però bisogna avere consapevolezza, quella che lui a 20 anni non aveva, nonostante effettivamente non è stata colpa sua, ma lui non aveva il paraschiena. Lui diceva bastava, come anche la questione dell'altra ragazza, bastava il paraschiena.
Addirittura per bloccarti.
Esatto. E forse era questa la cosa importante che a me è rimasta di questa settimana di educazione civica, piuttosto che la conferenza sul come è nata la democrazia. Cioè, ho parlato anche con altri amici, con i miei, e mi hanno detto, ha fatto bene, queste cose vi devono essere dette, anche spaventarvi, però alla fine
sì, perché è la realtà. È quello che può capitare, non è una cosa che si vede solo nel film.
No, esatto.
È capito, anche la televisione.
Esatto,
così.
Anche lo stesso pilota ci ha detto, io ho sempre corso ma non pensavo che sarei arrivato anch'io a fare un incidente. E invece l'ha fatto. Sta bene, però comunque c'è anche il video ovviamente, nel percorso di Imola ha fatto un incidente. Quindi
insomma avete toccato dei temi importanti.
Sì, questo qui dell'educazione stradale, poi con tutti gli incidenti che si sentono e questa leggerezza con cui si affrontano le cose, hanno fatto bene già alla vostra età a sottolineare, a farvele conoscere. Questo per quanto riguarda l'educazione stradale. Poi avete avuto anche, mi hai detto, un percorso sulla democrazia.
Sulla democrazia,
sì,
lo chiediamo a Martina.
Solo un paio d'ore, poi Martina vi parlerà di un'altra conferenza.
Ma se sei di quarta anche tu?
Sì, sì. I giorni in cui loro hanno fatto questo incontro io ero malata a casa.
Quindi non puoi parlarci della democrazia.
Allora lasciamo la parola
ai due cose, no, almeno, dai, due cose.
Vuoi aggiungere qualcosa rispetto agli argomenti che ha detto lei?
No, allora.
Va bene, allora andiamo avanti con la democrazia.
No, abbiamo avuto solo un paio d'ore di conferenza col professor Morosi, che ci ha spiegato un po' la storia della democrazia, che poi sarà il tema che noi dovremmo portare come elaborato finale. Quindi
su cui lavorerete adesso, diciamo, da adesso.
Dobbiamo elaborare un podcast o una rivista sulla democrazia, su donne e democrazia, la crisi della democrazia, piuttosto che democrazia e informazione o democrazia e istruzione, sono le varie tematiche che ci hanno proposto.
Quindi non avete approfondito molto l'argomento,
realtà,
gli argomenti. Va bene, dai, allora sentiamo qualcun'altra.
Martina, che siamo già di lì.
Non c'era,
ma ci vuol parlare di qualcosa, oggi è qui e quindi...
No, io alla fine non ho fatto i primi 2 giorni che erano quelli sulla democrazia, ma poi... Da mercoledì in poi sono tornata a scuola, quindi ho fatto sia l'educazione stradale sia poi venerdì, che è stato l'ultimo giorno, abbiamo fatto un incontro per quanto riguarda l'informazione all'interno della democrazia e quanto sia importante il pensiero critico e proprio nell'aiutarci a distinguere le informazioni, perché il fenomeno della disinformazione, la misinformazione sono dei fenomeni sempre più in crescita, soprattutto con l'avvento dei social, che comunque danno a tutti la possibilità di essere un po' dei giornalisti e quindi poter mettere volendo informazioni del tutto false solo per creare scalpore, creare del scompiglio generale solo per il puro gusto di farlo, e quindi si crea un po' questo paradosso di non sapere più a chi ci si può davvero affidare, e quindi l'importanza di saper scegliere delle fonti affidabili o meno, quanto dei corrieri, tipo il Corriere della Sera o quant'altro, o comunque altri siti di informazioni nativi del web, ma che comunque sappiamo essere affidabili e comunque sempre verificare le nostre fonti.
E questo è importante.
Quindi cercare di capire quelle che sono le fake news dalle notizie.
Certo, perché siamo immersi in un mucchio di notizie, di cose che ci vengono da tutte le parti, e l'importante è avere questo spirito critico di capire se sono vere, false, e poi magari tante volte.
Nel web c'è di tutto, quindi dovete essere voi a distinguere.
Sì,
no?
Molto spesso si possono trovare sia persone che magari cercano anche di aiutarci a capire argomenti più nello specifico. Io stessa magari ascolto e seguo persone che magari parlano di cinema o queste cose un pochino più specifiche, ma comunque per quanto riguarda l'informazione generale è sempre bene verificare le proprie fonti, soprattutto se sono magari quella notizia che dici mi suona che sia un po' strano, che non ne hanno parlato in televisione o che lo sento solo adesso per la prima volta. E infatti molte volte o sono notizie in cui che è il fenomeno della misinformazione, in cui ci sono dei dettagli che sono erronei, ma non per volontà magari anche della persona che mette questa notizia, proprio per sbaglio c'è magari una data sbagliata, un luogo sbagliato, dei dettagli sbagliati, o proprio disinformazione quando proprio è volontaria l'errore, proprio per creare solo caos alla fine.
Sì, per fare disinformazione o comunque creare turbative. Sì, in effetti è vero, bisogna stare attenti. Facciamo un po' di musica adesso, poi continuiamo.
Last callers, last chances, 9-to-5ers, truckers, dancers, couple Chucks, Earns and Chandlers, with a whole lot of prayers unanswered. Whiskey by noon and beer before that, southbound train on a hellbound track. Might just put 2 middle fingers up and throw one back for all the people who ain't ever felt at home. Just spinning on a rocking, getting stoned. Yeah, this one's for sinners, they ain't never been no winners. Let's hear it for the losers. Ain't got nowhere to fit in, there's a place you could always get in. Oh, you might be lonely, but you're never alone. You're right here where you're supposed to be, right here with all the losers, the ones I
therapist is a good bartender, heartbreakers and 2 my benders, bad times that we can't forget and good times that we won't remember. Raise them up when we hear a sad song, let her cry but steel guitar, no way to change the way we are.
Come kick it with the losers, the outcasts and the sinners. They ain't never been no winners. Let's hear it for the losers. Ain't got nowhere to fit in. There's a place you can always get.
Bene, riprendiamo allora la nostra, dopo un po' di musica, la nostra chiacchierata con le ragazze del liceo Legnani, e diamo la parola ad Ambra, che ci racconta
Chiara.
Non sono solo io che confondo, eh.
Ambra è la vicina.
È la vicina, Ambra,
siamo
sì.
Siamo tanto lontano. Va bene, Chiara.
Chiara, ecco.
Ciao a tutti, grazie. Allora, noi prime abbiamo trattato un tema che può sembrare un po' banale, però banale non lo è mai, ovvero bullismo, cyberbullismo.
Sì.
E poi l'educazione digitale, la cittadinanza digitale. Però io mi fermo più sul bullismo e cyberbullismo, mentre poi Ambra ci parlerà della cittadinanza digitale. Allora, questo argomento, bullismo e cyberbullismo, non è mai un argomento facile da trattare, né a 14 anni, ma neanche a 20, perché sono cose che avvengono, è un evento che è avvenuto in passato, che c'è tutt'oggi e che ci sarà sicuramente in futuro, non è una cosa che bisogna escludere. E devo dire che questa settimana abbiamo fatto tanti incontri con figure molto diverse, come ad esempio magistrati, avvocati, ma anche educatori. Però l'incontro che mi ha emozionato e segnato di più, devo dire che è stato quello con il dottor Picchio, ovvero il papà della prima vittima in Italia di cyberbullismo. Non so quanti di voi si ricordano cosa successe il 5 gennaio 2013.
Provo a accennarlo. Comunque, così, ecco, richiami anche i nostri ascoltatori.
Certo, Carolina Picchio perde la vita perché decide di farla finita dopo essere stata bullizzata sul web, perché era stato, alcuni suoi amici le avevano fatto un video mentre la molestavano, mentre lei era incosciente, quindi lei non si ricordava nulla di tutto ciò, e a un certo punto un giorno si ritrova a guardare sul telefono questo video di cui era lei l'attrice protagonista, un video poco carino, ecco, nei suoi confronti. Ma non è il video in sé quello che le ha fatto prendere questa decisione drastica, bensì i commenti poco carini. Vi lascio immaginare.
Immaginiamoceli,
ecco.
Infatti.
Però la figura del dottor Picchio è una figura molto interessante, perché un padre che perde una figlia è un dolore lancinante, comunque, che non si può immaginare. Perdere una persona cara già è difficile per sé. Perdere poi la persona che comunque è la ragione della tua vita, comunque la luce dei tuoi occhi, come dice lui, è straziante. Però questa persona qua, il dottor Picchio, è stato molto bravo a raccontarci la storia di sua figlia. Ce l'ha raccontata come una storia, sembra un cantastorie il dottor Picchio, perché le vive ciò che dice, vive con emozione. Infatti durante l'incontro è stato l'ultimo a emozionarsi, a infondere anche il messaggio che voleva trasmettere, ovvero: ragazzi, avete il telefono, non sapete bene ancora come utilizzarlo, avete 14 anni, è ovvio, però dovete fare attenzione, è successo a Carolina ma potrà succedere a chiunque. Ecco, dottor Picchio è stato veramente molto importante, almeno per me, perché durante l'incontro mi sono molto emozionata, e non solo io ma anche i miei compagni, che non l'avrei mai detto ma si sono emozionati. E dopo l'incontro ho avuto la necessità, ho sentito dentro di me la necessità di andare da lui e stringergli la mano e dirgli grazie, perché comunque le cose che ha detto mi hanno fatto capire
il messaggio che ti ha lasciato.
Assolutamente.
La figlia è detto che è morta, no?
È morta, aveva la mia età, 14 anni quando è morta.
Si è suicidata, insomma.
Si è buttata giù dalla sua finestra. Il papà non sapeva nulla, infatti è stato svegliato dai carabinieri che hanno detto: ma Sofia dov'è?
È successo di sera questo?
È successo intorno alle 2 del mattino, una cosa così.
Sì, insomma, di notte.
Sembrava una ragazza tanto forte, lui la descrive come una guerriera. Infatti narra la storia di questa guerriera che purtroppo ha dovuto combattere contro il male più grande, l'invidia e la cattiveria dei giovani o comunque dell'uomo. Una cattiveria che comunque non ha mai limiti. Però lui non si è arreso, anzi ha fondato un'associazione che è l'associazione Carolina Onlus, giusto? E porta avanti insieme a educatori e altre figure importanti la sua causa, ovvero mettere una fine al cyberbullismo o almeno diminuire il fenomeno, anche perché è molto, molto importante
poi sta dilagando proprio in un modo incredibile.
Siamo nell'era dei social, se non lo capiamo
purtroppo
noi ragazzi.
Infatti. Siete voi ragazzi che dovete dare un freno, perché proprio colpisce soprattutto la vostra età, magari anche età più avanzate, ma la vostra età è quella più bersagliata, quindi è quella che deve essere controllata e deve essere informata soprattutto di tutto quello che può capitare.
Infatti anche il dottor Picchio diceva ai genitori: più che altro controllate i ragazzi, perché non può essere solo un'idea del ragazzo ma anche dell'ambiente in cui vive.
Certo,
in generale,
soprattutto 14 anni, 15 anni, insomma uno si sente grande, però ha davanti un mondo non sempre buono, ecco. E quindi il genitore dietro, che insomma controlla, aiuta o guida, è importante.
Ma non aveva chiesto aiuto a qualcuno? Non si era espressa, non aveva esternato questo suo malessere così pesante, così grave?
Allora, Carolina, diciamo che è avvenuto tutto nel giro di 15
giorni.
Sì, ne ha parlato assolutamente, anzi ha espresso anche la rabbia, comunque il fatto che sì, Carolina era una ragazza forte e poteva
però sai, si può essere forti all'apparenza, poi dentro no.
E infatti poi lui capì che comunque la forza è solo un'apparenza, come dice lei. E è avvenuto tutto nel giro di 15 giorni. Lei nel giro di 2 giorni poi è stata vittima appunto di questo cyberbullismo e si è suicidata.
Subito dopo.
Subito. Però nel giro di questi giorni, tra la festa in cui avvenne la molestia e il suicidio, la ragazza non aveva manifestato problemi da quel punto di vista.
Perché lei in realtà era incosciente di tutto. Lei non sapeva neanche che quei video fossero stati girati, perché lei era ubriaca, non aveva idea, l'avevano fatta bere anche apposta. Era stato tutto organizzato fin da subito. E lei per circa un mese è stato, cioè non sapeva niente di tutto ciò. E come infatti ha detto la mia compagna, la sera stessa quando ne è venuta a conoscenza ha deciso di appunto farla finita per questi atti.
Cioè quando è venuta a scoprire quello che girava in internet.
Anche perché poi dicono che non si può fermare questa, cioè una volta che dilaga nel web non si riesce a controllare fermare.
Perché se il bullismo in qualche modo lo puoi placare, perché domini poi la situazione,
il cyberbullismo invece
le cose rimangono in rete, quindi ciò che è in rete è difficile che tu lo togli per sempre.
Ecco,
quindi
certo.
Continuiamo con l'intervento, infatti avete sentito un'altra voce, è intervenuta Ambra e andiamo avanti con Ambra.
Lei, sì.
Allora, intanto vorrei dire che grazie a Paolo Picchio ora vi è anche una legge contro il cyberbullismo dal 2017, che appunto mentre prima questi fatti venivano solamente denunciati tramite altre leggi, adesso vi è effettivamente una legge che riguarda proprio il cyberbullismo. Ma io più che altro volevo parlare, cioè queste storie a noi sembrano molto lontane ma alla fine non lo sono.
Però di sicuro quando utilizziamo i cellulari, dispositivi, smartphone, tablet, eccetera, sicuramente avviene questo fenomeno ormai messo, cioè conosciuto grazie a un gruppo di scienziati che infatti sono riusciti a dare anche un nome a questo fenomeno chiamato brain rot, che infatti significa proprio un cervello che marcisce, perché infatti la nostra mente condizionata dai social, standoci per molto tempo, abbassa completamente la nostra come dire, attenzione. Infatti moltissimi giovani non riescono neanche più a stare attenti per 5 minuti di fila. Io infatti, oltre a WhatsApp, non ho nessun altro social, quindi non ho idea effettivamente di cosa significhi stare su
ore e ore su queste, sì, su questi social, certo.
Però so di per certo, che immagino che lo sappiano tutti, che i social tengono traccia di ogni cosa che facciamo, di ogni like che lasciamo, di ogni video che guardiamo, e i social con queste informazioni riescono ad avere un'idea generale dei nostri gusti. Quindi per riuscire a tenerci ancora più incollati agli schermi ci mandano altri contenuti molto simili, che sanno che sicuramente ci interesseranno, che trattano di argomenti che già conosciamo. E il problema è che sì, ok, loro ci guadagneranno anche perché noi ci siamo su più ore, però e le nostre scelte sono condizionate da appunto da queste continue riproposte di cose che sappiamo già. Per esempio, mi piace un paio di scarpe, il social continua a farmi vedere quel modello, quindi
diciamo, finché ti stancano e tu vai a comprarle, ma pensa un po',
sì,
guarda.
Sì, quindi se la prendiamo in un modo più filosofico, possiamo dire che le nostre scelte comunque in realtà non sono completamente libere, ma sono molto influenzate da questi video sempre riproposti delle stesse cose. E infatti, per esempio, se io ho un hobby, non lo so, di dipingere, il social vede che io continuo a mettere like, per esempio, non lo so, appunto a
persone che hanno messo dei dipinti oppure cose che ti piacciono, e ti bombardano.
Sì, e quindi effettivamente i nostri gusti sono completamente condizionati da queste applicazioni. Un altro motivo per cui, cioè un'altra cosa da non sottovalutare, di cui aveva anche parlato Paolo Picchio, è la mancanza che ha la nostra generazione verso la fisicità, la gioia per un abbraccio, un saluto. Banalmente, se dobbiamo essere onesti, chiunque della nostra età, per esempio, com'è che si dichiara? Scrive un banale messaggio, mi piaci, senza addirittura provare emozioni.
Ecco, sì, infatti. Purtroppo il tempo sta quasi terminando. Che cosa ti ha lasciato? Che consiglio daresti ai tuoi compagni, alle tue
amiche?
Allora,
io direi, ragazzi, non installate social, ma diciamo è un po' troppo forte. Secondo me una cosa che si può fare, per esempio, infatti l'avevamo visto anche in un video, è banalmente mettere un promemoria. Hai passato un'ora, magari lasciare giù il cellulare, fare i compiti, fare qualcos'altro, uscire e staccare anche gli occhi da questo schermo.
Questo è un bellissimo suggerimento, perché sento di ragazzi della vostra età che passano i pomeriggi, le serate, addirittura la notte quasi inoltrata su questi social, e quindi tu immagina come si danneggiano e come viene anche come vengono influenzati proprio da tutte questo bombardamento. Benissimo, siamo in chiusura, siete state bravissime, ci avete raccontato delle cose molto interessanti per ogni settore, per ogni classe, vero, argomenti, certo, molto attuali, e che servono a voi, servono a chi ci ascolta, servono per crescere, per diventare persone che sanno criticare in modo positivo tutto ciò che gli viene offerto, Gio, e valutare.
Daremo loro la possibilità di portare altre esperienze quando, ovviamente,
nella prossima puntata
sarà,
del giornalino. Va bene? Un
grazie
saluto a
tutte e quattro, Chiara, Ambra, Asia e Martina, e grazie ai nostri radioascoltatori. Buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Buona giornata. Buona giornata.
All the things we didn't say.